Sono al Teatro Bonci di Cesena con Carmine Mavingola in occasione delle repliche di Re Chicchinella di Emma Dante. Quello che vorremmo in questo momento è provare a cogliere qualche aspetto del lavorio che c'è dietro e attorno a ciò che è dato a vedere e che ogni spettatore o spettatrice può incontrare in giro per l'Italia, ma anche per l'Europa e oltre. Allora Carmine, le vorrei chiederti di raccontarci un po' come è avvenuta la creazione, in particolare dal punto di vista della coreografia, della scrittura dei corpi nello spazio, e in particolare mi interesserebbe, se vuoi, un aspetto: considerando la quantità di creazioni di Emma Dante in cui tu lavori e hai lavorato, vorrei chiederti da questo punto di vista appunto come avete lavorato creandola, ma specificamente quali ricorrenze e quali novità ci sono rispetto al passato.
Questa creazione ha avuto una gestazione abbastanza particolare, una genesi abbastanza particolare, proprio una gestazione, perché a un certo punto era abortita, nel senso che faceva parte di questo studio che facciamo con Emma da qualche anno su Giambattista Basile, questo autore napoletano, il primo a mettere per iscritto le favole in Europa, prima dei francesi e prima dei tedeschi, e avevamo fatto già La Scortecata, poi Pupo di Zucchero, e volevamo indagare questa favola che nel Pentamerone di Basile si chiama La Papera. Non è una gallina la protagonista, ma una papera, e siamo partiti proprio dalla favola, che era la storia di queste due sorelle che trovano questa papera che fa le uova d'oro, in cui l'elemento dell'animale che entra all'interno delle viscere del re sono tre righe nella favola originale, e quindi abbiamo provato a metterla in scena così. All'inizio eravamo due attori, poi questi due attori non riuscivano. Noi facciamo molti laboratori con Emma, sperimentiamo, ecco, veramente facciamo un teatro di sperimentazione. Poi dai due attori abbiamo aggiunto altre attrici, abbiamo fatto altri laboratori. A un certo punto eravamo in cinque, ma continuava a non riuscire questa cosa, e quindi l'abbiamo abbandonata. A un certo punto abbiamo deciso che questo progetto non si sarebbe più fatto, e invece poi un'estate, mentre eravamo con Emma, capimmo che non dovevamo raccontare la favola, ma dovevamo raccontare la vita di questo re con questo fastidio, con questa malattia, con questo tumore, con questo cancro, con questa gallina nel culo. E quindi da lì è partita prima un lavoro di riscrittura e poi di prove, ampliando la compagnia, immaginandoci appunto questa corte. Nel momento in cui poi Emma ha avuto questa intuizione di ragionare sul re e non su tutta la favola, e poi sul rapporto tra il re con questo male che continua comunque a generare profitto, perché il re, tramite questa gallina che ha dentro, fa le uova d'oro, e la corte che è interessata che il re non guarisca e che stia così, quindi è nata la corte, quindi la compagnia è cresciuta. Emma ha chiamato un po' di attori che lavoravano solitamente nelle opere liriche, no? Perché noi facciamo varie cose, cioè Emma fa cinema, fa teatro di prosa, fa opere liriche, quindi più preparati sull'aspetto fisico piuttosto che di parola, anche se sono tutti attori che poi sono bravissimi anche a recitare, e quindi così è nata la compagnia, e così è nato il lavoro su fisico, su queste dame di corte che sono come delle galline, per cui si muovono come delle galline, e con l'aiuto di uno degli attori che è Samuel Salamone, che ha avuto delle esperienze come performer di drag queen, e allora lui si è inventato questi costumi sempre su indicazione di Emma, con questi culi molto grandi, con questi cosciotti che poi fanno pensare appunto alla forma fisica di un pollo, di una gallina, e quindi in questo modo è nato questo spettacolo, da un aborto, cioè da un abbandono, e poi siamo arrivati a questa formazione e anche a questo tipo di esperimento.
Nello specifico delle coreografie vorrei chiederti come le avete create, come le avete fissate, da improvvisazioni o da invece da un pensiero precedente di Emma Dante o tuo o di altre persone?
Allora, il pensiero nasce sempre da Emma, poi noi possiamo aiutarla ed ispirarla, ed Emma si fa ispirare sempre dalle musiche. Io l'ho aiutata, essendo napoletano, ma poi non bisognava essere napoletani. Abbiamo fatto una selezione di musiche e siamo partiti dal barocco napoletano, quindi da Scarlatti, eccetera. E quindi dalle musiche Emma ha incaricato uno degli attori, che poi è anche qualche coreografo, ogni tanto aiuta nelle coreografie che Davide Cerona, di formalizzare delle coreografie, appunto, e quindi così è nata la coreografia. Ma poi nello specifico, dalla coreografia, che era solo ballata, ma partiva questa musica di opera lirica, Emma ha chiesto a uno degli attori di fare il playback di questa, che è appunto Samuel, che lavorava appunto come drag queen anche. E quindi quello è nato un po' da un'improvvisazione e poi è stato formalizzato. La coreografia con i passi è stata studiata e pensata da Davide, proposta Emma, l'ha vista, l'ha riaggiustata corretta, è stata formalizzata dagli attori e poi, sì, poi dopo nell'improvvisazione si è aggiunto questo elemento del playback, del finto canto.
Ecco, senti Carmine, questo rispetto a come è nata, invece ti chiedo una cosa rispetto alla tournée. Sappiamo che chi fa l'attore o l'attrice ha una preoccupazione, soprattutto per gli spettacoli di lunga tenitura che girano tanto, e cioè il fatto di mantenere vivo quella scintilla, quel fuoco che magari in improvvisazione o quando ci sono le prime prove ha una sua forza, ma magari nel corso di tante repliche. I vostri sono spettacoli appunto che per merito e per fortuna hanno una lunga tenitura, un lungo giro. Avete nel corso dei mesi, anche degli anni degli spettacoli, una qualche modalità fissata o anche in questo caso per tenere vivi quegli opposti che io qui mi sono segnato come misura e dismisura, come eccesso e invece precisione, eccetera, che è chiaro in questo lavoro essere le componenti vispe vive nella scena. Ad esempio, tu come virgolette capocomico, se così posso chiamarti, in tournée dai delle indicazioni, oppure con Emma Dante fate periodicamente delle revisioni? Come si tiene vivo uno spettacolo così?
Allora sì, le repliche aiutano perché ti permettono di viverlo sempre di più, però sono un'arma a doppio taglio, perché a volte ti fai troppo prendere dalle reazioni del pubblico, le cose che erano state pensate in un modo, le modifichi perché ti aspetti la risata piuttosto che la reazione. Io ho un ruolo di supervisore, sono anche, diciamo, tra i più anziani della compagnia, però cerchiamo di farlo tutti quanti insieme, cioè ci diciamo le cose che andavano, che non andavano. Io chiedo anche agli attori più giovani, a tutti quelli che lavorano con me, di farmi notare se ho cambiato delle intonazioni, se ho cambiato dei tempi. La stessa cosa la faccio io, però nonostante questo nostro controllo, questa nostra attenzione, l'unica cosa che ci salva è che ogni tanto Emma viene a vedere lo spettacolo e è totalmente in contrasto con quello che vede e lo rimette in prova. C'è successo pochi giorni fa, noi abbiamo fatto questo debutto a Milano, poi lo spettacolo ha girato un bel po', non ancora tantissimo perché la tournée vera e propria è quella di quest'anno, poi siamo stati anche in Cina, in Francia, con il pubblico francese, un pubblico che ride tantissimo, che reagisce molto sugli aspetti fisici dello spettacolo, e noi pensavamo di fare sempre lo stesso spettacolo. Emma è venuta a Lione a vedere una replica, proprio è venuta e ha visto la replica senza fare né prove né niente, e poi dopo ci ha detto, dopo lo spettacolo, questo non è il mio spettacolo, da domani lo riproviamo. Abbiamo fatto una prova e adesso sono passati pochi giorni, stiamo facendo lo spettacolo di Emma. Verrà a Napoli, ogni tanto ci salva il fatto che lei viene, noi facciamo di tutto per conservare, ma siamo pur sempre degli attori.
E a proposito delle reazioni del pubblico, mi interessa capire, hai nominato la Cina, hai nominato la Francia, per questo spettacolo o anche per altre produzioni precedenti, ci puoi raccontare, sempre a favore di chi magari ascolta questo dialogo, magari vede i vostri spettacoli ma semmai è meno addentro giustamente ai meccanismi della creazione scenica, qualche esempio, qualche anche aneddoto, se vogliamo così chiamarlo, di occasioni in cui davvero la reazione del pubblico ha in maniera determinante condizionato lo spettacolo? Perché semmai uno può non averne tanto la percezione, uno può dire vedo una cosa, quella è, invece ci racconti come può essere capitato il condizionamento dello spettacolo da parte di uno che sta lì nel buio di una platea.
No, perché per esempio il pubblico francese, poi dipende sempre dalle città, perché questa cosa è bizzarra. Noi parliamo del pubblico di una città come se fosse un'unica persona, però in realtà reagisce. Il pubblico di Cesena reagisce come il pubblico di Cesena, che è diverso dal pubblico di Napoli, è diverso dal pubblico di Palermo. Ci sono dei pubblici che ridono di più, che partecipano di più, dei pubblici un po' più critici e così. Quelli francesi ridono molto, soprattutto delle cose fisiche. fisiche. Per esempio, in questo spettacolo, nella scena in cui le dame mangiano i pasticcini e sputano, mangia lì, proprio se ne cade il teatro. Allora quella cosa lì ti porta a dilatare un po' quell'azione, quella scena. E poi quando ritorni in Italia e non senti la reazione, ti sembra che diventa più lunga. E poi ci sono anche a volte degli giusti fenomeni culturali. È bello che il mondo è diverso. Per esempio, questo spettacolo in cui c'è una piccolissima scena di nudo, in Cina non poteva esserci perché lì è totalmente vietato, e quindi quando il re si spoglia, anche quando muore, ha uno slip, e quindi ha un senso e anche un significato diverso, perché poi vedere il re nudo, appunto, è una cosa, però lì non era possibile. Oppure mi ricordo per La Scortecata, questo è divertente perché fu proprio una cosa di traduzione. Allora, a un certo punto, tra le varie battute che io dicevo, ma che cos'è questo fieto che viene dalla cestunia? La cestunia è un termine molto antico, napoletano, per indicare la vagina, ma anche un po' volgare, molto la cestunia, no? Allora io chiesi alla traduttrice: ma come l'avete tradotto cestunia? La traduttrice cinese si fece rossa e poi, balbettando, disse: abbiamo tradotto lì dove non può mai battere un raggio di sole. E io dicevo: sì, è molto poetico, però voglio una cosa più volgare, sai, che ne so, tipo chiacca, passera, una roba del genere. E lì il silenzio. Lei sempre più rossa, i funzionari, ci stanno sempre i funzionari di partito, non so chi sono, che iniziarono a confabulare tra loro. Poi arrivò la traduttrice nostra e disse: c'è un problema, in Cina la vagina non si nomina mai. Io non lo sapevo, cioè loro non hanno una parola per... E quindi a un certo punto trovarono questa soluzione, che misero 3x, e la gente rideva ancora di più, per cui ce l'hanno un nome per dirla, che sono le 3x, quindi per dire quanto è bizzarro.
Senti, ti chiedo un'altra cosa rispetto alla molteplicità, dicevi prima, degli ambiti in cui voi lavorate. Dicevi: ma Dante lavora in teatro, sappiamo, e nell'opera, e nel cinema, eccetera. Venendo al tuo personale lavoro, tu hai un lavoro almeno bifronte, poi anche di più, ma diciamo almeno bifronte, cioè da un lato quello dell'attore e da un lato quello dello scenografo. Puoi identificare, ad esempio qui, che se vogliamo non c'è una scenografia su cui tu hai lavorato, ma in generale qui o in altre opere, come il tuo essere scenografo aiuta il tuo essere attore, o come il tuo essere attore aiuta il tuo essere scenografo? Ricordo, ai tempi dell'università studiai un libro meraviglioso, che forse conosci, di Fabrizio Cruciani, che si chiamava Lo spazio del teatro, e ad esempio lì si raccontava di come molti teatri sono creati da architetti che non sanno nulla delle pratiche vere del teatro, e veniva ovviamente analizzato con grande ricchezza, che non stiamo qui a riassumere. Però ecco, sicuramente la tua doppia anima viva nella pratica della scena, ecco, come si nutre a vicenda?
Sì, quelle in realtà sono veramente nate insieme, perché io sono laureato in architettura, ma mentre studiavo architettura già recitavo, avevo anche una mia compagnia sperimentale, facevamo delle cose, facevamo un teatro molto sperimentale, di ricerca, anche molto politico. È molto forte, perché quando io progetto le scene, e ora lo faccio esclusivamente per le opere liriche, perché negli spettacoli di Emma, di prosa, le scene sono sempre più, cioè, scompaiono, non ci sono, sono degli elementi, degli oggetti che tra l'altro decide Emma, trova lei, inventare, non li vuole mai costruiti. Anche queste sedie che sono degli inginocchiatoi, che ci sono in questo spettacolo Re Chicchinella, lei le ha trovate, non se le ha fatte progettare, non le ha costruite. Progetto la scena in funzione dell'attore o del cantante lirico, ma soprattutto dell'attore, perché Emma poi anche nella lirica si porta la propria compagnia, quelli che un tempo si chiamavano i mimi, e lei chiama gli attori, perché sono dei veri e propri attori. Allora, a un certo punto, Vittorio Fiore, che è docente della facoltà di architettura di Siracusa, ha scritto un libro sulle mie scenografie, che si chiamava appunto La scena recitante, perché è una scenografia sempre pensata per agire con l'attore, con il cantante. Per cui sono a volte anche dei piccoli elementi, e questi elementi vengono mossi in scena, vengono modificati in scena, quindi sono come quasi come degli oggetti di scena con cui l'attore e il cantante deve fare i conti, quindi non sono puro decoro oppure pura struttura. E quindi questa cosa qui me la porto dietro dal lavoro di attore anche, cioè so quanto è importante anche una sedia e quanto può essere creativa nello sviluppo del personaggio e poi della storia successivamente. Quindi penso che questo legame, no? Anche questa bipolarità che c'è dentro di me, che poi a volte poi lo faccio sempre in tournée. Un attore ha tutta la giornata libera e io ne approfitto per progettare le scene. Anche adesso sto progettando delle scenografie, e quindi la mattina mi sveglio, mi metto al computer, faccio i miei progetti, e quindi ci sta benissimo, perché poi in scena mi vengono delle altre idee, oppure mentre progetto mi vengono delle idee di come posso stare in scena in maniera diversa. Quindi sì, si sposano bene.
Ecco, rispetto a questa tua presenza multipla, mi aggancio, tu prima parlavi delle musiche dello spettacolo, mi aggancio alla musica che voi avete utilizzato nella scena del caffè, che poi diventa il mangiare gli spaghetti, e c'è questa, a proposito di vivo e di vita, c'è questa passacaglia della vita che voi usate in quel momento. Mi viene in mente una cosa rispetto a questo brano, che viene attribuito erroneamente, si dice, a Stefano Landi, questo autore del primo barocco, laddove nella realtà chi studia musica sa che invece è di un autore non definito, di un anonimo, così come ad esempio mi viene in mente in quell'epoca, in quei secoli, la famosa aria Pur Timiro di Claudio Monteverdi, del finale dell'incoronazione di Poppea, che poi in realtà si è poi scoperto che in realtà non si sa di chi sia, ma è attribuita a lui in maniera erronea. E questo lo dico perché c'è la questione, credo, per voi artisti, e credo l'essere a fianco di un artista riconosciuto a livello internazionale, a livello altissimo, quale è Emma Dante, la questione dell'essere, torno lì, riconosciuti, della visibilità, dell'essere. Viene in mente appunto questo brano che voi usate, è di un autore o è di non si sa chi? L'altro è di un autore o è di non si sa chi? Anche qui le due polarità tra l'essere dentro a un meccanismo al servizio di un'opera che ha un nome molto, molto grande, molto altisonante, qual è Emma Dante, o essere in prima persona, tu dicevi, raccontavi di Vittorio Fiore, che ha dedicato un libro al tuo personale lavoro scenico nella veste materica e anche interpretativa, eccetera. Tu come ti collochi? Poi tra l'altro, non per finire nel gossip, tu sei pure anche marito di Emma Dante, per cui evidentemente i livelli si mescolano in maniera molto, molto, molto intrecciata. In queste polarità, dove te comunque sei un artista, anche te in quanto te, non sei solo il marito di, o solo l'attore di, com'è questa faccenda?
Ma guarda, quando faccio le scene sono le mie, rimane la mia firma, anche come attore. Però quello che mi piace del teatro, è ovvio che questo è un teatro che ha un nome forte dietro, che è quello di Emma, ma non è un caso, perché, e non è per piaggeria o perché io riconosco in lei una grande genialità. Io la vedo lavorare da un sacco di anni e il suo nome è così più forte del resto, perché lei è più forte, cioè da un punto di vista creativo, da un punto di vista anche passionale. Io non ce l'ho tutta la passione che c'è Emma, non c'ho tutta anche la malattia, no? Perché poi questo è un mestiere di gente malata, malattia in senso positivo, cioè che a lei, non ho la genialità fondamentalmente che a lei, sono forse bravo, però non sono geniale. E quello che mi piace del mio lavoro di attore sul palco è che come lo spettacolo è effimero, cioè dura quel tempo lì, non rimane, non è ripreso, anche quando viene ripreso poi nessuno se lo rivede il teatro ripreso, perché non è così bello, non ti emoziona come a vederlo dal vivo. E io non penso mai al mio nome, a Carmine Maringola, ma penso a quanto questo re Carlo D'Angiò rimane nei cuori delle persone, a quanto la vecchietta della scortegata oppure al pazzo di Acquasanta rimane nei cuori delle persone e se lo portano dentro. E a un certo punto non mi interessa neanche che lo associano veramente a me, perché questa trasformazione, sulla quale lavora molto Emma, lei dice i fantasmi, bisogna evocare i fantasmi, avviene veramente. Io quando sono in scena sono consapevole di me stesso, ma non sono io. sono, anche se ho partecipato al processo creativo come tutti, se, ma ci permette di dargli delle cose, però è anche giusto che la maggior parte, il maggior riconoscimento se lo prende lei, perché ce l'ha, cioè.
Ti faccio una domanda, mi rendo conto forse che può suonare un po' strana, ma sono molto curioso. A te, al tuo lavoro, quest'anno è assegnato il premio Istrio come miglior interprete. Se tu dovessi vederti da fuori, diciamo, e provare a dire perché queste persone, una serie di persone hanno deciso, hanno valutato che io sono il miglior interprete di questo anno. Tra l'altro il premio Istrio, lo segnalo, è un premio non dato a un singolo episodio, non per quello spettacolo quanto è stato bravo, ma è un premio dato a una carriera, a un frammento di carriera. Se tu dovessi dire quali sono le caratteristiche del tuo lavoro d'attore che secondo te possono essere apprezzate o comunque riconosciute, che ti definiscono come attore?
Io penso che questa abnegazione, in qualche modo, nel senso che io non mi risparmio mai, e questa cosa il pubblico, anche chi fa questo lavoro da critico, evidentemente la percepisce, la prende. Per dire, facendo questo spettacolo, io sento che le mie ginocchia quasi non ce la fanno più, perché sto in una posizione stranissima sotto la gonna, e quando sto dritto mi metto sulle punte, perché ho bisogno di manifestare anche col corpo questo fastidio. Quando cado davvero, e uno può pensare, vabbè, lo fai alla prima, alla seconda, poi dopo. Io non ci riesco, cioè anche se devo fare lo spettacolo tutto è fatto sempre anche con la sofferenza, cioè anche mettendo in gioco. E ci sono stati degli spettacoli che mi hanno, per esempio in Acqua Santa facevo sempre una caduta sul ginocchio, avevo delle ancore che mi aiutavano, che quindi mi facevano da contrappeso, c'era tutto un sistema di bilanci, però quel ginocchio, il mio ginocchio destro, è praticamente andato, e io non me lo vivo come una sconfitta, lo vivo come un sacrificio, una parte del mio corpo che ho sacrificato al teatro. E secondo me il pubblico questa cosa qui la percepisce, cioè sente che mi sto dando in pasto, ecco, in questo un po' dionisiaca questa cosa, però forse è questo il motivo, perché quello che mi è piaciuto del premio Istrio, appunto, che non era il premio a Recchichinella piuttosto, ma a questi 20 anni in cui faccio spettacoli e mi hanno visto in scena, e io non mi sono mai risparmiato.
C'è una parola che voi utilizzate in scena in questo spettacolo, che è bellezzitudine. E allora ti voglio chiedere, oggi per te, dopo aver tanto visto, tanto fatto e tanto ancora farai e farete, che cos'è in teatro la bellezzitudine per te?
La bellezzitudine è quando vedo qualcosa che mi lacera, che mi apre il cuore, che mi emoziona, e che poi non me la dimentico, cioè no, non subito, che mi lacera. Ma questo in tutto, anche quando leggo, quando vedo un film, cioè nell'arte deve essere questa, che può essere anche una ferita, anche una ferita quasi da arma da taglio, una lacerazione, il termine è bello, che però fa uscire della luce, non il sangue, cioè c'è questo taglio. E la bellezzitudine è che da quel taglio esce la luce.
Grazie.
Grazie a voi.